Salve, questa è l'ottava puntata di Siamo Tutti Poeti Laureati. Siamo sicuri che si sente, perché io non sento niente. Pronto? Pronto? Prova, prova? Sì, si sente, in teoria. Aspetta un attimo.
Ce
l'ho al contrario. Avevo la cuffia al contrario, ecco perché non sentivo nulla.
Vuoi ricominciare da capo?
Ma no, per carità. Pronto, pronto? Salve! Oggi non c'è Luca, perché ha un po' di febbre, quindi l'ho sostituito, perché non possiamo andare avanti così, abbiamo già saltato due puntate. L'ho sostituito con... Pronto? Mi sente? Sì? Devo andare più avanti? Sì? No, perché la bottone mi portava indietro, è tutto uno slitta. Sì, proprio tipo Sisifo. E quindi lo sostituiamo con... Chi abbiamo qui? Chi abbiamo qui? Lei chi è? Scusi.
Io sono Andy. Sì.
Ma quello di Radio Flow?
Sì, sono io.
Ah, quella la trasmissione lì, come si chiama? Filosofia per bambini.
Esatto, Philosophy for Children.
Bene. E cosa si fa qui?
Siccome Luca non c'è, come già hai detto tu, perché Luca era gay ma adesso è guarito, però nella guarigione... Luca era gay ma nella guarigione ha avuto la febbre.
Sì.
Sai, questi accessi febbrili che di solito prendono.
Speriamo che non abbia una ricaduta.
E quindi l'ho dovuto sostituire io.
Perfetto.
Ho tradito la mia radio, ma penso non ne avranno a male questo.
Ma sì, ma tanto, siamo tutti una grande famiglia, sì! E chi altro c'è qui? Ragazzi, chi siete voi? Presentatevi.
Io sono Ottavio Sellitti, frequento Lettere Moderne, mi diletto a scrivere a volte, ho un blog letterario, L'Inutile, e quindi per l'inutilità del titolo siamo stati invitati. Io
non sono facente parte dell'Inutile, sono Giuliano Laurenti e sono qui con voi per leggere qualcosa di interessante e per mandarlo in radio.
Bene, molto bene. E infatti il titolo della nostra puntata, se siamo scordati di dirlo, è Tutta l'arte è perfettamente inutile, ovvero tutto l'utile è munnezza. Giovani vox clamandi dal profundus versus schifezze vecchie come il mundus. E quindi parleremo dell'arte che, come abbiamo detto, è inutile e dell'utile che finisce in munnezza. Leggeremo poesie sulla munnezza, tolte soprattutto dall'antologia Mundus, poesie per un'etica del rifiuto, con vari autori, e poi leggerò il mio monologo I boschi ombrosi e l'arte dell'oblio, che fra l'altro trovate in Suonazione Indiana, sono anche le note. Io le note oggi non le leggo, perché sennò che facciamo? Cioè, pure le note, no? Però le note sono molto interessanti, perché spiegano bene tutta la situazione della cosiddetta emergenza rifiuti, tutte le porcherie che ci stanno a rete, e così via. E quindi, se andate su Nazione Indiana un attimino, trovate I boschi ombrosi e l'arte dell'oblio nella sezione di Gomorra e dintorni, poi vi leggete le note con calma. Ma è scomoda sta cuffia, me la posso levare? Ecco, vabbè. E niente. E quindi, direi di cominciare subito con i famosi aforismi sui quali si basa il nostro titolo. Chi ha detto tutta l'arte è perfettamente inutile?
Oscar.
Lo zio Oscar.
Il mio tesoro Oscar.
Bene. Lo zio Oscar.
Se non confondere con Lady Oscar. Oscar Wilde, del quale fra l'altro Benigni ha fatto un gran bla bla a Sanremo e ci fa molto piacere, vero?
Sì, molto molto.
Anche se l'ha un po' semplificato. E comunque... Sì. Vabbè, è normale, Benigni semplifica tutto bellino. Però lo fa benignamente. Ecco. E poi l'altro aforisma... che se non sbaglio l'avete usato sul vostro blog, talvolta come motto, perché voi ogni tanto cambiate motto. No, qual era il motto? Era di Baudelaire, se non mi sbaglio.
Il motto è: essere un uomo utile mi è sempre parso qualcosa di veramente schifoso.
Ecco. Sì, è anche veramente schifoso il nostro mondo contemporaneo, così munnezzoso, in cui in realtà l'utile è eletto proprio a sovrano, no? Il denaro, l'utile, lo sapete tutti, quindi... E niente, che vogliamo leggere per prima cosa? Ragazzi, voi siete più inutili di tutti perché avete fatto il blog all'inutile, no? Giuliano no, è perché tu sei ancora più inutile e per questo noi ti adoriamo, fra l'altro è più carino di tutti, eh? E niente, quindi... Scusate, ogni tanto mi scappa. E quindi vogliamo leggere qualcosa di vostro, tanto per cominciare? Sì? Cosa avete portato? Fatemi indovinare, Giuliano, tu non hai portato niente, vero?
Non è vero. Non è vero, io non ho voluto portare tanta roba in realtà, perché mi sembrava un po' inutile portare tutta quella roba che avevo sull'immondizia e l'ho lasciata a casa. Ho portato solo un quaderno che è l'ultimo che sto scrivendo, è così, molto sensuale.
La cosa che si doveva vedere era la faccia di Marco quando Giuliano gli ha detto che non aveva portato tutto ciò che Marco gli aveva richiesto. Peccato che siamo alla radio, perché
per fortuna non gli aveva richiesto niente.
Sarebbe stata impagabile. No, guarda, hai fatto una
faccia. No, ma è bella anche la scena di prima, quando Ottavio ha acchiappato Giuliano per la maglietta e l'ha tirato per farla arrivare al microfono. E quella è troppo bella. Sì, sì. Senti, voglio... Sì, ma non è un po' scomodo, no, perché dovete sapere, noi abbiamo un solo microfono, siamo quattro persone, ai quattro lati di un tavolo, cioè è un disastro, ogni volta questo povero microfono si deve curvare come un pene che deve schizzare in quattro vagine diverse, una tragedia, e quindi, pronto? Che stai facendo?
Sì, Ottavio ha preso in mano in questo momento qualcosa di molto grazioso.
Un libro, specifichiamo.
È piccolo e rosso, il libro Niente è vero, tutto è permesso. Bene, ma siamo sicuri che niente è vero e tutto è permesso?
Sì, perché Dio è morto, quindi niente è vero, tutto è permesso.
Ma aspetta un momento, ma Dio è morto nel senso che prima era vivo?
Prima era vivo nella coscienza di alcuni, poi qualcuno si è accorto della sua morte.
Il discorso si fa un po' complicato perché la parola Dio riveste numerosi significati. Per esempio, quello lì che dici tu, in effetti, ma perché dobbiamo addentrarci in queste cose complicate? È inutile, è completamente inutile. Ma appunto è la puntata sull'inutile. Però è anche inutile che lo consideri inutile, e quindi andiamo avanti. Mi fa bene il Karamazov, interessante. Ma doveva anche chiamarsi in un altro modo questo librettino, se non mi sbaglio.
Sì, c'erano varie proposte. Una era nulla è vero, tutto è permesso, un semplice sinonimo, perché la frase è di Burroughs, quindi la traduzione libera. Oppure un'altra è gli arcieri inglesi puntano al sole.
Pronto? Sì, che c'è? Cerchiamo di parlare vicino al microfono. Sì, bene. No, gli arcieri inglesi puntano al sole, nel senso che se uno punta direttamente all'obiettivo, gli casca per terra. Se invece uno punta in alto, poi fa la parabola. Questo è proprio matematica, giustamente. No, se ne è accorto Leonardo, Aristotele, chi era. Che devo fare? Devo leggere io? Ma siete dei disgraziati. Se mi dicevate che dovevo leggere io le vostre cose, cioè, insomma, me le preparavo. Perché invece adesso così, insomma. Questa cosa è tuo? E io dovrei leggere una tua cosa, perché tu ti vergogni di leggere la tua stessa. Ottavio si vergogna, questi ragazzi timidi. Ebbene, allora bevo un po' d'acqua, nel frattempo Andy dirà due cose.
Magari possiamo mandare un brano musicale di scelta che penso tu apprezzerai. Si tratta di Giuni Russo. Nella puntata solo inutile non Giuni Russo. Vabbè, Marco, lasciamo stare, ok? Però nella puntata solo inutile... È una grandissima cantautrice, purtroppo scomparsa. È una grandissima cantautrice scomparsa siciliana, grande amica di Franco Battiato. E, però direi anche nettamente superiore a Franco Battiato, tra l'altro. In un suo album ha ripreso un testo di Petrolini e ne ha fatto una canzone, facendola diventare "Se fossi più simpatica, sarei meno antipatica". In questa puntata ci va bene perché Petrolini, più dell'inutilità, chi meglio di lui ci poteva dare l'imprimatur a questa puntata?
Sì, anche se era tutto inutile.
Vabbè, basta con questo nichilismo. Noi adesso ci vediamo...
Sei un po' annichilato.
Noi adesso diamo spazio alla musica e ci sentiamo dopo, mentre decidiamo chi deve leggere e che cosa deve leggere.
Lo spiego, perché lui voleva posporre il più possibile la lettura delle poesie di Ottavio, perché Ottavio si vergogna, io non so leggere e Andy non vuole ascoltare.
Sì, infatti, quindi siamo le tre scimmiette in tutto questo.
Tutto questo Giuliano svolge un ruolo assolutamente inutile.
Va bene, allora adesso mando il tutto, nel mentre noi ci azzanniamo, e se dopo non ci sentite sapete che siamo morti ognuno uno per mano dell'altra.
Certo.
Sarei meno antipatica, se fossi più antipatica sarei meno simpatica. Se fossi una ciociara, mi venderei più cara. Tu. non sono una pillola più intera.
E dopo Giuni Russo ritorniamo in diretta differita con... Allora, si è deciso che leggerò io. Leggerò io il brano di Ottavio, tratto da Niente è vero, tutto è premesso.
Siamo in differita.
No, ma se saranno accorti, visto che abbiamo fatto i proclami per una puntata odierna che non è andata in onda, è che è esattamente questa.
Che è stata registrata.
Ma mi pareva ovvio che fosse così, perché è una puntata registrata che non è andata in onda, quindi è inutile.
È perfettamente inutile, hai ragione.
Vedi, tutto ritorna nel nostro paradigma.
È inutile che noi diciamo che è inutile, andiamo avanti. Esatto. Adesso Andy ci leggerà una poesia di Ottavio Sallitti, Nel fuoco del mondo.
Di riposo ora sazio, la vena perduta ricerco. E affondo nel fosso la penna e mi sporco al gomito. Più mi immergo nel suolo, saluto le talpe, onori vermi, assiepati operosi, su e in un gonfio corpo morto. Trovo l'acqua, bagnava i muri dei pozzi, ora piena di liquami sozzi. Ne bevo grossi sorsi, scorre nella pancia, al braccio, alla penna, del male dell'uomo, alla madre terra, mi inginocchio sul fuoco, nel punto di centro del mondo, e piango, ancora, lacrime lorde di vapor grigio, carezza il mio cranio rasato di cicatrici segnato, con dita secche, con unghie strappate, da tenaglie di parole riusate. Uomo, puoi tu di te, a te chieder perdono?
Direi che questo è un grazioso endecasillabo, anche se non lo è, perché sono quattro versi diversi, giusto? Ah sì, i trucchetti ungarettiani, Però tu non sei ungarettiano, perché oggi l'ungarettiano in effetti è un po', voglio dire, lo fanno tutti quanti, è una tristezza, sono 100 anni che va a Nazi sta storia, non se ne può più, vero?
Sì.
E io e te invece siamo più barocchi, quindi
sì.
Ci intendiamo. Bene, anche Ottavio non è ungarettiano. Senti, vogliamo leggere un'altra cosa di Ottavio, ci troviamo? Fra l'altro questa qui è l'ottava puntata, ma in onore di Ottavio la definiamo la Ottavia puntata. Sì, bene. Senti, Ottavio, mi hai detto prima che volevi che leggessi Unitas Humanitatis, giusto? Che è inutile. Quindi è inutile che io la legga. E perciò...
È inutile il fatto che io l'abbia scritta. Non so quanto può essere utile il fatto che tu la legga, ma... Magari voi l'ascoltate e non la trovate così inutile.
Vabbè, siamo in radio, dai, leggiamola, leggiamo. Intratteniamo.
Beh, diciamo che siccome è perfettamente inutile che io la legga, allora ovviamente la leggerò. Sì. Mi annunci?
Marco Palasciano, silenzio, silenzio. Marco Palasciano legge Unitas Humanitatis di Ottavio. Come si chiama di cognome?
Sallitti.
Lo rifacciamo meglio, dai. Marco Palasciano legge Unitas Humanitatis di Ottavio Sallitti.
Io, cieco figlio di ciechi padri e madri, vagavo per la noncurante terra, certo dei miei assiomi e affanni, finché un bimbo. Indice fissa sul mio re e sui suoi ricercati, ricchi, nuovi e vecchi vestiti, ridendo mi gridò: «Ehi, guarda, il re è nudo!» Allora sì, le mie lacrime ebbero valore dinanzi al diradarsi della nebbia al sole, quando piansi la fuga delle illusioni e dinanzi al vuoto delle sensazioni sola fu la verità impressa forte nella mente. Io non sono che nulla nel diario del mondo. Ma poi a volte melodie, urla e vibrazioni di carne e metallo, sussurri e scontri di legno e pelle insieme si spandono, correndo nelle stanze affollate della mente. Ed uomini creano colori e forme, venendo da altri e questi tempi e spazi, ognuno parlando a me, cantando di idee, dolori, speranze, lotte e di amori. Simile mente in forme nere, composta in ordinate righe su carte bianche, in voce che fluì, in segni, trovo tanta vita che scorre trascinata in un lutulento fiume, unica meta di innumerevoli sorgenti, rotola sui ciottoli per sfociare anch'esso nel mare del mio sentire. Altre volte ancora le tinte, le tele o le denudate pietre ritraggono la natura come curvi specchi magici truccati da filtri di pensieri ed intuiti. Eruttando via per l'aria fiamme di uomini, lampi di genio. Ed allora io ascolto e bevo e brucio degli sforzi di altri uomini, tutti stati assieme sul cuore della terra, perché la loro umanità fatta eterna potesse ferire il mio io, o trovare a fine indole, o sciogliere il mondo in lacrime. E mi ritrovo perciò chino sul leggio, ricambio l'indifferenza aliena del mondo. Mio è invece il diario dell'uomo. Voglio e mi è lecito sfogliarlo per leggere il discorso del conscio Adamo a tutti i suoi piccoli consci figli. Dialogo che eterno salta di cuore in mente, di mente in cuore, dopo lo spazio al di là del tempo, facendo la fitta trama di una coperta, stesa su una cuna di vimini, pronta ad accogliere in suo seno un altro scalciare, un altro viso alterato da un altro pianto.
Meraviglioso, eh? Meraviglioso.
Direi che è baudelariano per certi versi. O come ti definiresti più o meno?
Non ho idea, assolutamente.
Anche perché definirsi è inutile. Dicevi che c'è una citazione da Quasimodo?
Sì, sul cuore della terra.
Vabbè, una citazioncella.
Un ribaltamento da Quasimodo, perché dice Quasimodo: ognuno è stato assieme sul cuore della terra. Invece io, ognuno sta solo sul cuore della terra, invece io dico tutti stati assieme sul cuore della terra.
Interessante. Fra l'altro a te piacciono le citazioni, l'altra volta ti ho sgamato, tu hai citato Calvino all'inizio di un raccontino tutto bellino che... Mica ce l'è qua. Ce l'è qua. Ma l'hai corretto? Non l'hai corretto! È infieri. E quindi vuoi infierire su di noi con questo racconto infieri. Mio Dio, tu che ne pensi?
Beh, su...
Ho un'idea bellissima.
Lo puoi correggere mentre lo leggi.
Ho un'idea bellissima. Prima di leggere il racconto, tu lo commenterai senza conoscerlo.
Vai. Come si intitola almeno?
Non lo devi sapere, è inutile sapere.
Beh, io penso che con questo racconto Ottavio abbia raggiunto l'acme della sua attuale arte. Beh. Senti, tu mi chiedi un commento su qualcosa che non ho letto. È vero che ho fatto recensioni su libri che non ho letto, ma almeno mi basavo nettamente solo sul titolo.
No, ti spiego. No, perché cosa vogliamo fare qui? Stiamo facendo satira teologica.
Beh, ovvio.
Io ti ho chiesto di recensire una cosa che non hai letto. E quindi... è teologia, è perfetto! È come parlare di Dio senza averlo visto. Giusto. Ma Dio è?
Secondo alcuni morto, secondo altri è andato un attimo in bagno.
E quindi tutto è?
Giallo.
Permesso, quale giallo? Vabbè, sì, se il bagno è sporco è giallo. Senti, vogliamo leggere questo raccontino tutto bellino? Chi lo legge? Leggi tu?
Ottavio, so che tu lo vuoi leggere. Leggo nei tuoi occhi sbrillucicare il desiderio focoso della lettura, della autolettura.
Non ti vuoi leggere? No? Che tristezza. Ma forse vuole leggere Giuliano, mi sta tendendo la mano. Giuliano, tu conosci questo racconto?
No.
Aspetta, ma ci sono le correzioni sopra, fammi vedere. Ma non si capisce niente con le correzioni. Oh mio Dio. Che vogliamo fare? La vogliamo leggere un pezzo io e un pezzo tu, un pezzo... Che cosa? La versione vergine. No. Quella senza le correzioni che ti ho fatto io. No, perché non è che gli ho fatto proprio... ce l'ho sulla punta della penna, come si dice, sulla punta della... No, perché io non è che gli ho proprio corretto, gli ho suggerito tipo qua aggiungi una virgola, qua togli un punto e cose del genere. Sapete, cosine minime, minime, voglio dire, perfino i più grandi scrittori si fanno correggere. Tu sai, no, che i più grandi scrittori si fanno correggere i loro testi dalla domestica, dalla maestra d'asilo che abita a fianco, capito?
Io c'ho Edgardo che ogni tanto prende, gli mando qualcosa e lui me lo manda corretto, anche se
non
glielo chiedo.
Ma non ti fidare di Edgardo, mandalo a me, sono io il maniaco della punteggiatura, il maniaco della cosa e tutto quanto.
Bene, allora
adesso passo la parola a Giuliano, che è tanto pimpante e ci leggerà, se no leggiamo sempre lui, questo grazioso testo di Ottavio che servirà, se non sbaglio, come introduzione a una mostra, giusto?
Probabilmente la mostra è stata organizzata, è stata pensata, è stata realizzata, ma non abbiamo la galleria e quindi non abbiamo dove esporla. Si chiamerà Iuperneapolis, appunto nuovi simboli per una nuova Napoli. Ma è un embrione ancora, non si sa se si potrà partorire né dove soprattutto.
Benissimo, quindi eviteremo di inventare delle date in questo momento, come sarebbe molto divertente, no? Tipo recensiamo le cose che non abbiamo letto, diciamo le date inventandole, perché forse magari il caso le fa capitare proprio in quella data lì che abbiamo indovinato, ma invece non posso purtroppo fare un annuncio adesso. Perché dovevo annunciare un convegno che c'è oggi alle 4, ma siccome non siamo in diretta, io direi che lo faccio. No, c'era questo bel convegno, Quanto vale un'emergenza? Democrazia, profitti, balle sulla questione rifiuti in Campania. Presentazione del libro Ecopale di Paolo Rapitti. Però lo dico lo stesso perché dopo infatti parleremo di munnezza, di emergenza rifiuti, un po' son, visto che dobbiamo parlare della munnezza, che sarebbe l'utile. Mentre tutta l'arte è inutile. E voi siete ragazzi del blog, l'inutile. Soprattutto tu, Giuliano, anche se dici sempre che non ne fai parte. Ma sei quello più inutile di tutti, ti posso assicurare. Prego.
Io non so perché tu dici questo, però leggerò...
È molto semplice. Allora, segui il mio ragionamento. Tutta l'arte è perfettamente inutile. L'arte è bellezza. Tu sei il più bello di tutti e quindi sei il più inutile. Ho detto tutto.
Va bene, era un complimento, era un complimento. Ma questa cosa io non so se serve a qualcosa. Indubbiamente niente. Ma si sente? Ok. Leggerò la parte vergine del testo in farsi di Ottavio Sellitti, che poi tra l'altro non ho mai letto prima d'ora. Al viaggiatore che per un motivo o per un altro va a Partenope, città non curante, si presentano molte possibilità. La città è unita al resto del mondo in molti modi. Secondo le inclinazioni personali o le necessità particolari, si può utilizzare l'aereo, l'auto, il treno, persino la nave. Riguardo questi mezzi di trasporto si dicono molte cose e lunghe sono le discussioni ai bar degli alberghi di via Caracciolo su quale sia il migliore. Chi è a Napoli per un convegno spesso sceglie l'aereo, dice per una questione di tempo, si sospetta sia invece per l'antico desiderio che hanno alcuni uomini di staccarsi da terra, o forse per sentire quella scossa di terrore ed adrenalina quando l'apparecchio entra in un vuoto d'aria. L'aeroporto è lontano dal centro, nella zona nord-ovest, piuttosto maltenuta e triste. Tuttavia il viaggiatore potrebbe essere fortunato e salire sul taxi di un napoletano, ben felice di intrattenerlo con un fiume di chiacchiere mentre l'auto passa per le curve, le strade piene di buche e rattoppi, o è ferma nel traffico. Chi viene in auto si rivela in vacanza con la famiglia o un amante delle strade, un devoto del volante, che quando se ne parla si vanta di andare da Napoli ad Udine in 7 ore, a un navigatore satellitare che lo avverte dei controlli. Quanto nonostante tutto viene beccato, non si preoccupa, può pagare la multa salata. Ad arrivare in auto si sbuca sulla via Marina e si costeggia l'enorme porto commerciale, eccezione di efficienza e puntualità, dove navi grandi come quartieri consegnano o caricano merci che finiranno nelle vetrine o sugli scaffali di tutta Europa. In alternativa si può imboccare la tangenziale, che passa sopra le teste, sopra i palazzi dei napoletani. Da quell'altezza non si può fare a meno di notare la spessa coltre grigiastra che ammanta la città. Molti fumi la compongono, ovviamente quello delle auto, quello delle caldaie e quello delle poche industrie, ma anche quello delle pizzerie dal forno a legna e delle friggitorie dall'olio denso e scuro. La tangenziale per un non nulla si blocca e il traffico è senza scampo. Per percorrere poche centinaia di metri si impiegano lunghi quarti d'ora. Allora, fermi per forza, si può spingere lo sguardo oltre l'inquinamento fino al vulcano, scenografia della città al di là del mare del Golfo. Sull'arrivare in nave al porto turistico, tenuto d'occhio dal bonario maschio del re d'Angiò, non si può dire proprio nulla di male. Pare il modo migliore per recarsi a Napoli. Attraverso le onde, con una scia bianca alle spalle, giungere nel centro storico della città, quello che nonostante qualche ombra di degrado, più precisamente di distrazione, conserva la bellezza dei palazzi antichi, della galleria, delle passeggiate sul lungomare. Tutti considerano i viaggiatori delle strade blu i più fortunati, i più intelligenti nell'essersi scelti la via d'ingresso principale della città. In realtà la migliore accoglienza, accompagnata da uno spettacolo mozzafiato, la ricevono quelli fra i viaggiatori su rotaia, che sono ricettivi a una particolare bellezza e la vivono per fortuna o nostalgia. La prima volta è sempre fortuna, perché si parla poco di alcune cose, per timore di essere derisi o etichettati come esteti che hanno fatto il proprio tempo. È difficile trovare le parole per spiegare il loro angolo di bello, ad impegnati uomini di affari, attenti ai dividendi e dai valori aggiunti dei piccoli istanti, a corridori delle autostrade, dagli occhi spiritati e di capelli impomatati raccolti in una coda, a turisti che hanno appena terminato una crociera e scoppiano a piangere al primo ricordo. Se questi uomini fortunati riconoscono nei vostri occhi qualcosa, allora può accadere che vi invitino ad arrivare alla piazza della stazione, piazza Garibaldi, nell'ora che precede il tramonto. Vi diranno di andare proprio sotto la statua equestre dell'eroe, di salire sui gradoni e di guardare, di muovere lo sguardo per tutta la piazza, mandando in memoria tutta la piazza. Ogni tendone delle bancarelle dove si può acquistare il legale, l'illegale e il non essere, i banchetti dei giocatori, delle tre carte, le madri che allattano i figli sedute per strada ad aspettare l'autobus, gli alcolizzati che si dissetano con vino in buste tetrapack, i turchi che mangiano il proprio cibo gesticolando, i napoletani che scoprono il kebab sorridendo, gli islamici avvolti in ginocchio assieme verso la Mecca, la gente che torna a casa verso i treni, bus, vi diranno: quando tutto questo sarà ricordo preciso, alzate lo sguardo e vedrete. Vedrete gli storni raccolti in stormi numerosi e densi, formare figure mai immaginate nel cielo, dai colori cangianti, unirsi, allontanarsi, come guidati dalla voce o dalle indicazioni di un coreografo invisibile. Vedrete frecce grigie di 100 e 100 becchi ed ali e piume piombare verso un albero o un cantiere per scaltare veloce all'ultimo istante, per poi raggiungere come un panno che si agita sott'acqua il tetto degli alti grattacieli. La musica che guida questi balli, queste evoluzioni, si intuisce ma non si sente. Gli uomini dal naso all'insù ondeggiano anch'essi, all'unisono, con i violini, i timpani, le note strappate alle corde di una chitarra, dai tasti di un pianoforte a coda. Ora si coprono la bocca per soffocare un'esclamazione, ora indicano qualche particolare evoluzione allo spettatore che gli sta di fianco. Alcuni timidi riconoscenti scattano una foto da stampare accanto a quella di Piazza Plebiscito, magari al posto di quella di Piazza Plebiscito. E certo, ormai riprodotta in tutte le luci e le prospettive. Gli uccelli in volo ogni momento regalano un disegno originale a ogni sguardo. Bene.
Bene, molto bene, molto bene. Certo, certo. E, bene, adesso che facciamo? Ma secondo voi è utile andare avanti? No, e allora è per questo lo faremo. Bravo Ottavio. Bene. Comunque ragazzi, io vi ho invitato perché voi siete proprio i grandi esperti dell'inutile proprio. Dell'inutile con l'apostrofo, ma anche dell'inutile senza apostrofo. Il vostro blog, se i nostri telespettatori lo vogliono guardare un attimo, come, aspetta, com'è il link? l'inutile.wordpress.com, giusto? Senza www. Con o senza, cioè è inutile specificare. Allora, l'inutile.wordpress.com, senza apostrofo ovviamente. Bene, adesso andiamo, saltiamo dal tema dell'inutile al tema dell'utile. Dove finisce tutto l'utile, abbiamo detto? In?
Munnezza.
Bravo, l'hai detto proprio bene. E adesso vi leggerò alcuni bellissimi brevi o bruttissimi, dipende, non lo so. Li ho scelti un po' così, le prime cose mi sono capitate. No, in realtà ho scelto i più belli, il mio gusto. Ok, adesso vi leggerò da Mundus, Poesie per un'etica del rifiuto. Leggerò alcuni brani, tra cui, ecco il primo, di Franco Arminio, che fa il maestro elementare, il paesologo delle Irpinie. Leggerò questa breve lirica. L'immondizia è il nostro collier, lo stemma araldico di una civiltà disfatta, la spia che il mondo sta per finire. Il momento è vicino e verrà in un punto preciso, per esempio Avellino. Ecco, questa poesia era abbastanza inutile, per questo è meravigliosa. E ora leggeremo di Marcia Teofilo, brasiliana, che è poetessa e antropologa, è stata candidata al premio Nobel per la letteratura. Marcia Teofilo. Ma che ne so, qua sta scritto Marcia. Io sono ignorante.
Senti, tu ti arrabbi quando qualcuno non rispetta l'italiano?
No.
Anche lei.
No, è inutile arrabbiarsi.
Vabbè, ma penso che anche lei vorrebbe essere onorata nella sua lingua, quindi Marcia. Che diamo?
Scusatemi, che figura, non lo dite in giro. Bene, ma però abbiamo la scusante, questo non è spagnolo ma portoghese.
Portoghese, sì, non siamo esperti.
Ecco, ok. Questa è un'altra breve lirica. Racconta cose assurde l'estate, e noi tra i rifiuti, gli occhi umidi, dove la cenere inquina le mie ciglia, ho aperto gli occhi e ti ho visto. Niente mi appartiene, nemmeno il luccichio del metallo raccolto in un grande vortice pieno di immondizie, e tra queste due stelle, i tuoi occhi. Carina, vero?
Molto carina.
Però devo dire che Nadia Marino, quella mia amica, scrive più o meno così. Secondo me anche Nadia avrebbe diritto al premio Nobel. Io la candiderei.
D'accordissimo.
Sì, lui l'ha sentita Nadia. Ti ricordi, Andy, quando abbiamo fatto quella lettura io, tu e Nadia?
Sì.
Siamo sempre noi, insomma. Scusa, ragazzi, siamo un po'... Però adesso diamo spazio, anche alla... Diamo spazio anche alla gioventù, e quindi abbiamo invitato i ragazzi dell'inutile, soprattutto perché sono inutili. Ma perché continuiamo a parlare di inutilità? È inutile, basta. Ecco, andiamo avanti. Noi stiamo parlando di munnezza. Sì, aspetta.
Il prossimo a dire inutile paga pegno.
Ma che pegno? Tipo baci sulla bocca, queste cose qua.
Qualcosa in soldi, perché sono pochi.
Ha detto inutile, paga pegno, soldi, avanti. Oh mio Dio. No ragazzi, non si può, ci conosciamo da troppo poco tempo, io sono un ragazzo serio, un quarantenne serio. Vabbè, allora, ma lo sapete che al giorno di oggi ormai i quarantenni sono come i 25 anni di ieri? giusto, no? Sì. E quindi i 21 anni sono come i 13 anni di ieri. Cosa? Beh sì, io, no, per esempio, no, io stavo alla presentazione di un mio amico scrittore che ha 41-42 anni, non dico il nome per non fare pubblicità, Massimiliano Palmese, autore di Pop Life, e tutti a dire, questo giovane, questo ragazzo, allora sto pensando, ah bene, allora pure io che ho 40 anni, sono ancora un ragazzo, mi fa piacere, ragazzi. Però questo fa di voi dei bambini per proporzione, cosa pensate di questo?
Beh, è molto giusto, credo, il fatto che l'essere umano, andando avanti nella propria storia, regredisca e l'infanzia si dilati e poi anche la giovinezza, e quasi non si arriva mai alla maturità al giorno d'oggi.
Cupido veniva rappresentato come un bambino, anche Eros, non mi ricordo.
E questo ci riporta all'incipit dell'incoronazione di Poppea di Monteverdi, che tu certamente conosci, Andy, vero?
Assolutamente no.
Ma come? Ma sei un barocco! Ma come si fa? No, è bellissimo, perché ci sta all'inizio, no? Stanno amore, virtù e fortuna che si contendono il dominio del mondo. Ognuno dice la fortuna, no, il mondo, sono io che lo governo, dice la virtù, no, sono io! E quello dice, ma che zatti zitta tu, che sei una monaca, sei frigida, sono io che tutti vogliono la fortuna, quindi no, quella. E poi arriva amore e le mette zitte tutte e due, dice, no, io sono io che governo il mondo, perché tutte le fortune girano intorno a me e tutte le virtù le domino io, e quindi tutto si fa per amore, e quindi trionfa amore benché sia un bambino, e quindi su questo poi si calca durante tutta la... Che poi è brutto che ogni volta tagliano questa parte, questo inizio, perché vogliono fare le cose di fretta, vedete questo mondo così, tutte queste cose di fretta, invece con calma, infatti non andiamo con calma. Ecco qui una mia cara amica, ma questa sembra fare le marchette, noi praticamente ci accusa sempre Luca Iavaro, dice sempre che sto a fare le marchette, che porto i testi dei miei amici, delle mie amiche, come dobbiamo fare?
Beh, lo so che Luca ha uno spirito, come dire, troppo puro, ma in realtà si fa così.
Sì,
si fa dire, così, ma soprattutto perché
avanti quelli che conosciamo, guardate qui cosa vi ho portato, i ragazzi dell'inutile.
Ma queste sono raccomandazioni dichiarate, le raccomandazioni dichiarate sono delle commendatio, quindi certo, si possono tranquille, sono legalissime e sono anche moralmente utili.
Certo, l'importante è raccomandare alle persone serie, non come certi concorsi che so io, anche tu ne saprai qualcosa. Concorsi, dottorati, ricercatori, mamma mia, cosa? No, lascia stare, poverina, non c'entra.
No, non si fanno nomi in questo caso.
No, voglio dire.
Solo per non avere...
No, quella è poesia, stavo parlando... Cioè, l'università è tutto uno schifo, cioè tutti corrotti, ma non facciamo nomi, basta, uffa. E comunque, andiamo avanti. Invece...
Che soldi per pagare le cause, ecco, non le abbiamo.
E noi invece raccomandiamo le persone serie, le persone incorrotte, le persone poetiche. Per esempio, qui c'è Viola Amarelli, che è una mia amica di Avellino. Non l'ho mai vista in vita mia, ma la considero un'amica. Ecco,
io la considero una mia affine, perché lei...
Tu la conosci, no?
No, ha il mio cognome come nome, quindi.
Come il tuo cognome come nome?
Violet, Viola.
Sì, ma lui è un nome finto, comunque.
Lei?
Certo! Anche il tuo, è vero! Wow, siete fratelli di falsità, è bellissimo. Viola e Violet. Ok, andiamo avanti, insomma. E niente, lei, che è dell'Avellinese, forse proprio di Avellino, non l'ho mai capito, ha pubblicato ricerche storiche ed economiche, bla bla bla, e fa la poetessa, e comunque vive splendidamente. Lei dice sempre, la sua biografia la riduce a questo, vivo, semplicemente vivo, ed è un incanto, e questo è quello che penso anch'io. Cioè, che cambiamo a fare, se la nostra vita non è incantevole? Ecco, io per esempio sono tutto incantato in questo momento dagli occhi di Giuliano, che sta qui davanti. Sì, ma tu lo vedi com'è? Mannaggia, come devo fare? Basta, sennò poi ci accusano che qua siamo tutti deviati, che ci dobbiamo curare e che...
Facciamo proselitismo.
Sì, no. Soprattutto, e che quindi invece dobbiamo fare come Povia, che lui si è curato giustamente, tutto, boh, sta sano proprio. Oh, come sta sano lui proprio, guarda! Cioè proprio, mamma mia, l'Italia è rovinata. Vabbè, ecco qui, di Viola Amarelli, questa breve lirica ancora, deiezioni. Affogati da tra deiezioni, stanotte i roghi, plastica e bitume, l'aria invocando un colpo di vento, percola un cervello. Tienimi i polsi, amato, rovisteremo i cieli se la terra è avvelenata.
Sembra lirica greca?
Assolutamente.
E poi dicono che noi facciamo le marchette. Queste sì che sono cose serie.
Gli ultimi tre versi sono di un saffico.
No, risentiamoli.
Fantastico. Tienimi polsi, amato, rovisteremo i cieli se la terra è avvelenata.
Cioè, voglio dire, basterebbe solo questo per il prezzo del libro, che non vi dico, fra l'altro non lo comprerei mai perché costa troppo. A me non ci hanno pagato, fra l'altro. Cioè, io ho firmato una liberatoria, dire, no, vabbè.
Ah, figurati, io ho in giacenza 899 copie del mio libro, ma non ho mai visto una lira.
Lasciamo perdere. Vabbè, comunque. Allora, di Imre Babix, spero di averlo letto bene.
Non ho idea.
Vabbè, comunque Imre, anche il nome di Imre Toth, il famoso matematico filosofo. Vabbè.
Ah già, quindi Imre.
Imre Babix. Fra l'altro nel libro hanno scritto Babix con la X, invece CS, cioè mamma mia, lasciate.
Ma di dov'è?
Che cosa? Il libro? È non napoletano. Lui. Ah sì, è di dell'Ungheria e lavora all'inceneritore di Győr. O Győr. Stanno sopra questa O due trattini, tipo virgolette.
L'inceneritore di Győr.
Ma no, non credo che l'abbia ancora.
L'unico inceneritore profumato della storia.
Diabolico, diabolico. Sì, ecco, lui lavora all'ingegnere di Győr e fa il poeta. Di Imre Babix, leggo questa poesia che non c'è il titolo. Mi costruisco una torre nera. Sarà senza porta e senza finestra. La innalzo con bidoni della spazzatura. Sulla piana ventosa serge oltre le nubi. Dalla mia torre nera guardar fuori non posso. Passano le giornate, passano le settimane. Nella mia torre nera non mi vede nessuno. Nell'attesa mi attraversa l'odore di spazzatura. Anch'io sarò pattume, tutto è cestinabile, l'eterno umano si spegne nel mio sguardo. Traduzione di Judith Pop. Aspetta, ah, l'altra era della brasiliana, era tradotta da lei stessa. E adesso un altro straniero, e poi basta, poi torniamo agli italiani. Regina Pereira da Silva, che è portoghese. Ho letto bene stavolta.
Avevo letto Resina. Perché?
Come Resina? Beh. Ma no, per favore. Che fa il docente alla Sor Orsola Ben in Casa.
Ah, al SOB.
Sì, e qui mi vengono,
è l'espressione
qui
che fanno i ragazzi quando vanno all'università.
Sì, e qui mi vengono in mente 10.000 battute che io ho fatto su Sor Orsola Ben in Casa. No, perché una volta siamo andati io...
Cosa? Ne sentiremo tre.
No, ma non me ne ricordo. No, mi sono uscite 2-3 anni fa, no, che stavamo un attimo a un convegno. Era bellissimo. Non era un convegno, era la presentazione di Il Sole, di Sakharov. Tu c'eri per caso? No, eh? E tu sei così colto.
Sì, ma la mia vita pubblica è iniziata da qualche mese.
Va bene.
Prima ero ibernato.
Ah, come Kyle XY nella sua capsula. Sì, per 16 anni. E niente.
Sono quindi... scampato, sono uno dei pochi scampati all'uccisione di Al 9000.
Wow. E niente, stavamo lì al Sor Orsola Ben in Casa per la cosa di Sokurov, che c'era lui in persona, molto bellissimo, però un po' maschilista. E il film bellissimo, sottotitoli. E a un certo punto io comincio a fare sacri battuti su Sor Orsola Ben in Casa, no? tipo sta alla finestra, qui lei dice la monaca, sorella, ma che piove? Sor Orsola Ben in Casa. Oppure è una più oscena, no? Tipo che si stanno litigando le monache, giusto uno sta su, sta piano abbassare uno, cagava il duro, e tutti gli altri le gridano, Sor Orsola, ben in casa! Ma è ancora più complicato. Tipo, un'altra sola e basta, dici, ma Roma ce n'erano delle bellissime che facevano scompisciare, mi sto ricordando solo le più brutte, mannaggia. Allora, che volevo dire? Tipo, quella là che lei manda tutte le monache fuori a cercare la gatta nella pioggia che si è persa, quelle si avviano, un'altra sta per avviarsi, ma solo lei non viene con noi. No, guarda, ma figlia, non mi sento molto bene, ma mi metto qua vicino al caminetto, qua, quelle escono, tuoni, lampi, le fango, si azzecca il soggolo alla capa, tutte, poverine, tutte, una viene inseguita da un violentatore, un'altra finisce in un botro e si inumida tutta, un'altra tutta straziata dagli sterpiti per piangere, a un certo punto si riuniscono tutte e tre, non hanno ancora trovato il gatto, una delle due domanda, la terza, ma scusa... E Sor Orsola, bene in casa. Vabbè, basta. Poi qualche altra volta. Ora andiamo avanti seriamente e leggiamo di Regina Pereira da Silva, docente al Sor Orsola, bene in casa. Aveva qualche altra battuta ancora? C'era quella proprio un po' pornografica che. Vabbè, basta. Ma poi c'è una.
Bene in gas. No. Di questo genere.
Due pornografiche.
Ma mio Dio, guarda se dobbiamo spiegare file per questa roba.
Stiamo spiegando file, tempo. La trasmissione deve essere finita.
Tipo per esempio, oh mio Dio, vabbè, vorrà dire che non leggerò il mio bellissimo monologo che dura 25 minuti.
Allora Dio è ancora vivo perché ci ha ascoltato.
Allora, le monache portano i bambini dell'orfanotrofio allo zoo. Sì, sì. E però per una congiunzione astrale.
Questa qua è pornografica, pedofila e anche...
I bambini non vengono toccati.
Ah, anche zoofila, quindi proprio altro. Zoofila, sì. Si attende la comparsa di un cadavere.
La necrofilia l'abbiamo trattata nell'altra puntata. E quindi a un certo punto ci sta una congiunzione astrale stranissima, per cui tutte le monache diventano infomani e si buttano sugli animali. E ognuno si prende un animale, chi si prende l'airone, chi si prende lo scimpanzé, chi si prende il serpente è molto divertente. E quindi a un certo punto rimane su Orsola senza
l'anguilla.
Rimane una suora senza nessuno, no? E poverina si guarda intorno smarrita. Però i bambini, vedendo le sue spalle avvicinarsi un orso, che sta per. Com'è l'orso? Sai Renti che ha fatto l'orso? Tu sei un po' orso, vero?
Io
nell'animo.
Orso,
beh, e niente, quindi a un certo punto i bambini consolano la suora che si dispera perché crede che non sarà stuprata da nessun animale. E le dicono: su, orso, la ben in casa. E credo che con questa possiamo smettere ancora un'altra. Aspetta. Vabbè, no, aspetta, orso. Ah, sì, due monache in un rapporto saffico. E una è suor Orsola, ovviamente. E l'altra le dice: ah, suor Orsola, ben in casa. Che squallore. Vabbè, questa era un po' ripetitiva. Però ci sono quelle lì che hanno gli inghippi ludolinguistici, no? Come quella di su, Orsola, ben in casa. Ci sono altre, ma adesso non me le ricordo. Vabbè, ragazzi, vi prometto, vi farò la raccolta completa e la metteremo sul nostro giornale, perché noi stiamo anche per fare un giornale. Voi state per fare un giornale e io mi accodo perché vi amo. Come si chiamerà questo giornale? Non si sa, vero?
Si chiamerà Suor Orsola, ben in casa.
Per niente, il titolo è ancora... Magari lo pubblicheremo senza titolo, proprio per dare apertura a tutte le possibilità, ecco. Perché dare un titolo lo limita molto.
Diciamo che dare un titolo è inutile a un certo punto. Bene, ma torniamo a noi. Chiediamo perdono a tutti quelli che studiano e insegnano al suor Orsola ben in casa, in particolare a Regina Pereira De Silva, di cui adesso leggerò seriamente questa poesia, sempre dedicata all'immondizia e a tutto. Napoli in me, traduzione della stessa autrice. Mi guardo attorno. Strano, non so che ci sto a fare. Non è mia questa città e io non le appartengo. È vuota, vacua, il nulla di un sentire oscurato. Cammino verso cosa? Guardo lontano e vedo che non vedo. Corro, ma vado, ma e anche al lavoro mi circondano in ma. Ho perduto i perché della sfera vitale, del mio essere intero. È tutto un'apparenza, un improvviso. È e non è più un trucco. Non è. La gente qui rifiuta la natura, dimentica che lei è le fondamenta del nostro essere qui. Guardo per terra, estranea, raccolgo fogli sporchi e per punire in me chi li ha lasciati, stropiccio la mia anima di carta. Questa città, capisco, sarà mia se la dividerò con qualcun altro. Tanto di cuore a te, un tanto a me. Condivisione, indifferenziata, consapevolezza, pulita la città. Io sarò te e tu me. Identità di un simbolo, apogeo della memoria.
Struggente.
Direi che gli endecasillabi sono sprecati per la monnezza, però non si sa mai. Magari troveremo qualche altro poeta che più avanti userà anche lui questo endecasillabar così costante. Mi è uscito di bocca un altro
endecasillabo. Sì, ma ormai io ho cambiato nome d'arte, mi chiamo endecasillabo.
Oh mio Dio, è meraviglioso. No, ma se noi ci sforziamo un altro poco,
sì,
possiamo parlare in endecasillabi. Così, no, come se fosse acqua fresca. Tu che ne pensi, Andy? Che ne pensi?
No, io sono costantemente ipermetro, quindi ti verrebbe poi a noia.
Dunque tu sei costantemente ipermetro.
Sì.
Ma qui è arrivato un nostro caro amico. Ciao Antonio, cosa si dice? Vieni qua.
Sì, ma...
mai stavo distratto, tu perdona. Basta parlare a endecasillabi. Andiamo avanti. Cosa ho qui da leggere? Vuoi mettere un po' di musica? Abbiamo letto molto. Ma non lo so, tu hai della musica?
Sì, tutto quello che volete voi. Stavo pensando, visto l'argomento, di augurarci che il problema della immondizia sia solamente transitorio e quindi ascoltiamo.
Ma vogliamo dire che è tutto improvvisato questa scelta di musica, perché in realtà non dovevo mettersi una musica perché non c'è Luca qui, non sappiamo cosa mettere. Poi sei tu col tuo telefonino che è pieno di musichette e quindi l'hai collegato.
Sì, io ho 17 ore di musica, quindi volendo
tutto l'improvvisato.
Possiamo fare tutto. Però possiamo ascoltare Transient dei Pluxus.
Però un attimo, sono vari minuti che non sentiamo la voce di Giuliano e vorrei un suo parere.
Io alzo il volume della musica.
Endecasillabo.
Ottimo. Quindi
il volume della musica già lo stavi alzando, non si deve fare adesso perché ancora non era iniziato. Ci hanno dato tutte le istruzioni, ma nessuno di noi se le ricorda. Quindi speriamo. Questa di non vale perché è involontario.
Parliamo in solo endecasillabi qualche volta, non dico questa poi.
Non dico questa poi.
Anche se già adesso sto parlando in solo endecasillabi, notate.
Sì, ma il fatto è che parlare in endecasillabi ci dà un non so che di shakespeariano. E non lo so. Non penso renda in radio.
Tralalla.
Tralalla. Era una zeppa a completare il verso. Va bene. Stavo dicendo, sperando che questo problema sia solo transitorio, ascoltiamo Transient dei Plexus. Lo riconoscerete perché in realtà è la colonna sonora di una nota pubblicità di una automobile che normalmente dopo un incidente va a finire dove? Nella monnezza.
Che tristezza.
Che tristezza.
Bene, intanto vado a abbracciare due amichetti.
Va bene. Ci sentiamo dopo. torniamo di nuovo in compagnia. Poverino, il nostro Marco ha un dolore al ginocchio, deve fare la pipì, la farà in diretta perché essendo un rifiuto.
Sono anche tanto dispiaciuto di aver detto quelle brutte battute su Rosso Labbra in casa, mi sento in colpa. Come devo fare?
Tre Ave Maria e tutto passa.
Se c'era Luca, questo non lo permetteva. Perché tu me l'hai permesso?
Ma sai perché me l'hai permesso? Perché, come dice Ottavio,
niente è vero, tutto è permesso.
Ho detto tutto. Bene, allora io proseguo con leggere le poesie della Munnizza. Sì. Dopodiché magari ci diamo la parola a Giuliano, che ci leggerà qualcosa di suo, che adesso si preparerà, vero? In realtà non se lo preparerà proprio, perché qua non prepariamo niente, è una tragedia. Bene, sì?
In realtà stamattina appositamente ho preparato una cosa e leggerò quella.
Wow, così li vogliamo. Sì, c'è anche un mio amico che ha preparato una poesia appositamente per questa trasmissione. Dopo la leggerò. Chissà chi sarà.
Non lo so.
Allora, di Marisa Papa Ruggero, docente liceale oriunda di Roma che vive a Napoli, leggerò Bidon City con vista mare. Intanto che Ottavio cerca di smorzare questi schidarranti abusivi. Spezza si rienda. Comunque, allora, bene, molto bene. Leggo, Bidon City con vista mare. Lo diresti invendibile il pattume a costo zero, ma il suo prezzo fa invidia a un petroliere arabo. E non venirmi a dire che non ha mercato. Non solo se l'inventa, lo sconvolge. Concorrenza non teme, anzi è ospitale. Suo di diritto il suolo che l'accoglie. Nessun timbro è richiesto di controllo. E se si sposta, ha priorità viaria indiscussa. Il pattume è turistico. Che l'era qui non passi, pare accolto, se è lo scarto a stare al primo posto. Il segno è carismatico a tal punto da imporre scacco matto e senza resto. Trattalo bene, è merce di rispetto. Giornalisti in deliquio, fa notizia, dov'è la quantità che vince, che stravince, da primato olimpionico. Il prodotto è mediatico, ma qui da noi, tra le immortali pietre, è star a tutto tondo. Chi lo dubita, il pattume è telegenico. Ora la City ha il marchio DOC suo di diritto, un distintivo di puro spavento, ma che sia indelebile e per carità fedele, non come tanti che passi inosservato, soprattutto che sia mefitico e possibilmente tossico il marchio che l'aspetta. Nessuno tema che sia mai bastante la torta dei sorci che l'infetta, mai bastanti gli spari d'artificio e la dovuta festa di padroni e padrini in testa, il patron nella teca inviperito, dove tutto è precario, il marchio resta, e seppure viene messo a dura prova, niente paura, ha una tenuta forte, si rinnova!
Qualche commento?
No.
Tanto che bevo, per favore, dici qualcosa.
Intanto possiamo fare la telecronaca della bevuta di Marco. Ha appena aperto una bottiglietta, ne ha preso ben 4 sorsi uno appresso all'altro. Stiamo a 54 minuti.
Perché quando scade?
Abbiamo un'ora.
A 75 minuto si spezza tutto e basta, ragazzi.
Va bene.
Poi esportate voi, vero?
Sì, esportiamo noi.
Sì, siamo, facciamo un'attività di import-export.
Sì.
E adesso leggeremo di Raffaele Di Rizzo, veloci, credo che il mio monologo alla fine non ce la farò in tempo a leggerlo, vero?
No, sono 25 minuti.
No, il mio monologo dura 25 minuti, è vero! Me lo riserverò per un'altra volta. Ma sto monologo, ma non riesco mai a farlo, questa è la seconda volta. Vabbè, basta.
Vedi che una sola puntata e due monologhi.
Vabbè, Raffaele Rizzo, di Napoli, scrive teatro, ed è dell'Istituto Patafisico Partenopeo. Di lui leggerò Memorie di una carta. Io sono la carta, sono la traccia, sono la carta su cui scrivi, la carta da pallottolare, sono la carta sporca da marciapiede, ma nel differenziato metterai gli ossimori, le nude verità, la camorra ben celata e le stagnole d'argento. Anch'io la domenica vorrei essere un cello fan, ma sono carta da marciapiede, la carta visibile che incarta tossici lombardi e veneti veleni. Io, simbolo, cellulosa stanca ed inchiostrata. L'eco balla un tango di dolore. Il cavaller mondizia che senti da lontano e la poesia è ripulita, la camorra chic e non la diossinara e l'ordura su monumenti e sull'anima mia. Guarda quello Dante, quello di Piazza Dante con le scritte ti amo di Simo a Cristi e di Naomi ad Ale col palloncino al dito e uno straccio penzolante. E questa sono io, ma tu che leggi? Prendila questa carta, appallottola e gettala, ti prego, al centro della strada, che almeno il diluvio, quello che verrà poi, possa portarla via e la legga qualcuno che cerchi la bottiglia.
Piace?
Fantastico.
Bene. E di Antonio Vitolo. No, ci tengo che ti piacciono, perché l'ho scelta io su 40, così 30, quello che so.
Sì, no, l'avrei scelta anch'io sicuramente.
Bene, molto bene. Ecco, ho scelto le poesie sulla monnezza, meno di monnezza. Ecco. E adesso leggerò di Antonio Vitolo, analista, presidente dell'Associazione Italiana Psicologia Analitica, nonché membro e didatta della International Association for Analytical Psychology, e fra l'altro lo psicanalista del mio amico, leggerò Invettiva non infettiva, in memoria di Cecco Angiolieri.
Sì, fossi carta, vorrei tornare pianta. Sì, fossi vetro, mi insabbierei. Sì, fossi plastica, sarei del tutto inerte. Sì, fossi cibo, mi farei portare laddove si concede il marchio bio per acquisir sapore. Sì, fossi fiore marcio di mercato, mi tenderei smanioso in alto per ritrovar profumo. Ergo, prima di mare d'immondizia, gorgogliante in fauci di camorra, assassina vorace, viva la qualità antagonista di sadomasochismo e bulimia.
Carino, può andare, sì, ti piace, bene. E adesso di Mimmo Grasso, calabrese trapiantato a Napoli, segretario dell'Istituto Patafisico Partenopeo col titolo di macchinista dei labirinti mnemonici, leggerò Ballata, tra parentesi, per pianoforte, con l'indice e il mignolo della mano sinistra. Il che credo che significhi fare corna o qualcosa del
genere. Sì.
Comincia con una citazione di Montale, dal Trionfo della spazzatura.
Essere vivi e basta non è impresa da poco.
Col pattume della poesia mi curo la iattura d'essere vivo. E a Napoli, vi basta? Omeopaticamente il vomiticcio è simile al dissimile, e episteme, e ezza la mondezza, e lo spazzino di Baudelaire nel nuovo carosello pulisce l'uragano agitato da scope, ammontona sacchetti di memoria e di storia per l'inceneritura. Semantema, napulezzare. Anatema, anatema, Napoli paputa, Napoli patuta, ah, pappona, diasil, maum, sversatoio del Big Bang, mater matuta, tricca ballacca, vacca, al rogo, non scherzi più col fuoco il tuo Vesuvio, e il suo gran rutto ti subissi, ur pua, pata traccheggiatura di fuyendi, attorno ai focarazzi dei patroni, 52, o surplus lo supirchia, PS. Ma come pensi, Ariele, che finisca? Tu che mi chiedi i versi, spazzatura? O spazzatura inversa, sempre ammesso che Calibano ab intimo non sia vallangoppa munnezza, io batum pat pie, laetamen letum nel mio compostaggio? Nell'immondo sghignazzo finirà che Ubu ci sputa in faccia disgustato dallo squarcuoio e dalla processione dei santi cefaloforo e aizzati a ostentare ex voto e gabe cazza!
È cavalcante questo.
E adesso leggerò una poesia scritta appositamente da un certo Andy Violet. È un tuo omonimo?
Sì.
Sei proprio tu?
Sì, sì.
L'ha ammesso.
Sono io.
Sì, ammesso, non concesso. Scritta appositamente per questa puntata, pensate! Oh,
c'è un errore però, te lo correggo al volo.
Qual è l'errore? Com'è questo errore?
Con lei.
Ma sei sicuro?
Sì.
Ti sei confuso con i lantanidi?
Con i lantanidi, mi sono.
Con i lantanidi. Bravo!
Ma perché l'ho scritto io così?
Cosa?
Nell'SMS mi sarò. Sì, perché io l'ho mandata via SMS in tutto questo.
Che carino. Bene. Vi leggerò questa. La Venere del Volturno. Sì, ma ste chitarre sempre sottofondo, cosa. Ma ben fa niente, basta. La Venere del Volturno.
All'estuario schiumogeno rinacque una moderna Venere d'amianto. E avvelenava piangendo quell'acque, di attinidi le luccicava il pianto, dall'odor nauseante, acido e forte, e andava carezzata con un guanto la sua bellezza immonda che dà morte.
L'ho letta bene?
Sì, benissimo. Mi ha fatto commuovere.
Addirittura?
Sì.
Vabbè, potrei dare di più. Ah, fra l'altro, abbiamo potuto leggere in questa puntata, ma non c'è il tempo e devo andare a fare le fotocopie, i libri pesano. Groppi d'amore nella scuraglia di Tiziano Scarpa, che è un libertino molto carino, scritto in un linguaggio che parla appunto di immondizia. Anche c'è una parte nel finale della Regola del Silenzio di Enzo Fileno Calabba dove c'è questa descrizione, questa immensa discarica in cui uno si trova sperso come un naufrago sopra una zattera di rifiuti, bellissimo. Ma non c'è tempo e soprattutto mi sono scordato di fare le fotocopie, quindi qualche altra volta. Ma guarda, la munnezza c'è molto da dire, poi noi ci torneremo, mi sa.
Marco, non si dice ho dimenticato di fare le fotocopie, si dice abbiamo avuto dei problemi tecnici.
No, non è che ho dimenticato, non ci ho pensato proprio, perché ho pensato solo alle poesie, andavo di fretta, quindi...
In ogni caso si dice problemi tecnici.
No, io sono onesto, non sono ipocrita come tutto il resto del mondo, basta, uffa, ecco. Comunque, torniamo.
No, ma tu sei ipocrita, ma nel senso, nel senso etimologico sei sotto la soglia del giudizio.
Interessante, molto interessante. Vabbè. E per finire questa raccolta di poesie sulla Munnez, magari sono, sulla Munnez leggerò...
15 minuti.
No, perché in questa antologia Mundus c'è anche una poesia di Marco Balasciano, che voi tutti conoscete bene.
Ah, sì, sì.
Sarei io. Salve, sono Marco Balasciano, poeta capuano. E niente, adesso vi leggerò questa poesia che si intitola Visita a una discarica illegale di ceneri tossiche nella campagna tra Napoli e Caserta. L'ho detto a memoria il titolo perché mi sono scordato di stamparlo sul foglio.
Allora. E nonostante fosse lungo, se l'hai ricordato tutto, eh.
L'ho scritto io, vorrei sapere.
Beh, vabbè. Allora.
Tra gli scorci di Ade, che la dea delle scorie abusive ha sovrimpressi ai giardini d'Arcadia, a volte accade di trovarsi un mattino a accompagnare un cronista d'Oltralpe, mascherine e filtratossine al volto, e fargli visionare un po' sconvolto questo o quel mucchio, oasi sia all'incontrario di chiusi o rotti sacchi di veleno, ceneri escreto di malvagie industrie tra viperai e canneti, sotto un viadotto, a un passo da un terreno coltivato da quieti bovini pascolato. Ora, se i dati clinici dimostrano l'atomico deflagro innaturale del male d'agro in agro, feti deformi inclusi, e dietro la tabella si nascondono tutti i notturni abusi che il cafone non lamenta e il satellite non segue e la casta guerriera non ferma, eppur si ferma il cittadino che implora l'urgentissima bonifica delle aree cinerarie come questa, e di Pesolo si trascina e scaglia in un fosso tra i sassi e la sterpaglia, che quella terra stessa è stata scelta dal plenipotenziario incompetente di turno per andarvi a sbertolare tutto il pattume sparso per le strade come se sotto non ci fosse niente, trionfo dei doxosofi e del caos. E gli inceneritori, Dio vi perda, domani ancora mangeranno merda e cacheranno oro nelle mani di chi spera bruciarci l'imbruciabile.
Ah, che carino, gli applausi li hanno fatti solo a me, endecasillabo. Eh? Eh? Direi, ragazzi, a questo punto... Ah, beh, c'è da dire su questa poesiola, che è vera e autobiografica. Sì, sono andato con un mio amico e altri due del comitato di Fridossici a far vedere, una, un giornalista inglese, tutte le zone schifose che potevamo farle vedere. Stavo con le mascherine sul volto e veramente giravamo così per vivere ai canneti, cioè, non si scherza. E
poi purtroppo il giornalista è morto, non essendo abituato ai liquami, ai profumi.
Era una giornalista inglese. Credo
una giornalista è morta.
No, e poi si cita anche questo fatto del cittadino che lo si trascina e scaglia in un fosso da sassi e la sterpaglia. Questo è sempre quel mio amico che è stato trascinato poliziotti, sapete, a serra, queste cose qui, tutto strascinato, tutte le segni sulle schiene dei ciottoli che gli hanno scavato le ferite.
Mamma mia,
sono tutti pure all'ospedale, vabbè. E niente, e quindi tutto molto autobiografico. Tu sai che sono stato anche all'Outero, per esempio, stavamo lì la polizia è stata più gentile, però ci hanno sollevati con garbo, devo dire la verità, sono stati carini, tutto quanto.
Non sono una gru direttamente, mi hanno sollevato con garbo.
No, gentili, mi hanno portato la mano e mi sono alzato, tanto era simbolico, insomma. Sì. Ecco, vabbè.
Venatai.
Beh sì, è stata una notte di incubo, guarda, era il 24 aprile del 2007, sì, l'alba che veniva, questi orrendi camion che arrivavano, enormi, che fra l'altro erano camion non a norma, erano tutti scoperchiati, cose, percolato a fiume, guarda, una schifezza, e la nostra amica Anna che diceva, ma andate a fare i controlli là dentro, diceva i poliziotti, voi che potete, andate lì, verificate che sia tutto a norma, e non è niente a norma, e non sono andati a verificare, perché è tutto un casino, guarda,
non si capisce.
Comunque lasciamo perdere, basta. Tra l'altro, la serra. Basta con la munnezza, torniamo alle cose belle, alle cose inutili, a voi ragazzi! Bene, Giuliano, che ci leggi di tuo, che appositamente hai portato? Ti passo il microfono e non dico nulla più. Che ne sono? 16:23.
Abbiamo 10 minuti, quindi penso che ce la faremo.
Bene, allora Giuliano, tu ci farai chiudere in bellezza, perché lo dico, lo ripeto, tu sei troppo bello e quindi con te chiudiamo veramente in bellezza. Prego, fai quello che ti pare, purché sia inutile.
E io farò proprio qualcosa che è inutile a questo punto. E non è. L'arte è inutile? Io mi sveglio e incontro pittrici che mi salutano tele in spalla, con i biondi riccioli della passione e i rosei sorrisi dolci ventenni. Incontro poeti nei luoghi rubati ai possedimenti della cultura contemporanea. Ho il numero di scrittori che vedono i nuovi argomenti come fossero attratti. Ho appuntamenti giornalieri con Gautier e Ginsberg, Barrow e Sculp Psychedelic, oltre ad altri che taccio. Usang Mobbeva, fumo l'hashish maledetto e guardo Baudelaire venirmi dentro con sborra all'assenzio che allucina la realtà poesia. E vedo le muse ragazze passare al mio fianco ignare dei miei canti, affascinate dall'ardore che emano. Ubriaco le persone che scontro con l'emanazione del mio entusiasmo. Mostro a passeggio a Napoli i colori dei miei quadri in un aperto esoterismo. Triangolare come l'amore che cerco. Le notti insonni sulle carte, il mare amato da osservare, le esplosioni del mio cuore cadono su pianeti lontani. È inutile che io viva così, guardando i visi intorno per cercarvi qualcosa di divino, o ascoltando le musiche improvvise e gli scatti di gioia amichevoli, spiando tra le tette prosperose qualcosa di vicino al paradiso. Come farò a sedare il cavallo alato a cui innalzo i miei canti bevendo i suoi fervori? Io che svolto l'angolo e scorgo montagne di case fra colonne di terra e balconi con piccioni ragazze, e che mi porto nautilante delirando schizzotimo. I diamanti crittomeri si calano al mio occhio come aprendo le gambe al desiderio bestiale. Sputano le finestre e le tendine oscurano i miei umori come fossi un ente fuori dal tempo. Perciò scarto le ipocrisie dell'ammantata superficialità ed ho le vertigini se intuisco le trame fra le cose e ne intesso i drappi psichedelici dell'LSD e di calze viola. Organigrammo le distopie della nostra era e sul viso dei miei beat amici riscopro le mimiche antiche e le espressioni moderne. E vedo giocatori di carte che cercano di dominarsi come fossero metafora della nostra società. D'Erba Sardonia ridono le gente ad ascoltarmi. Basta.
Beh, una puzzle non ce lo fate, scusate. Però dobbiamo farlo anche a Ottavio, che ci siamo scordati prima. Vabbè. Bene, ragazzi, direi che praticamente avremmo finito. Avete qualche altra cosa di inutile da dire? Il mio no, quello dura 25 minuti, non è possibile. E quindi adesso... Come? No, dura 25 minuti. E no, quindi...
Abbiamo altri 5 minuti.
Abbiamo 5 minuti, ma...
La sigla finale?
La sigla finale non ce l'abbiamo. Ce l'ha Luca a casa. Luca sta a casa con la febbre, lo salutiamo, gli vogliamo tanto bene. Ecco.
Ma cantiamola noi a questo punto, non lo so. Facciamo no, aspetta. Un'imagine improvvisata.
Ma aspetta, come fa quella? Ascoltami, i poeti laureati si muovono soltanto. Aspetta, si muovono. Ah no, si muovono menando, gran colpi di macete, soltanto fra le piante dei posti. Da nomi poco usati, bossi di gusti accanti. No, è poi complicato perché fa tutti i giochi di parole. Crocchi, palustri erranti, zinni e procaci ombranti, cacti. Amari e fitti, pini silvestri e titti.
Vabbè, ragazza, sapete qual è, no? Quindi basta, no? Fate conto che c'è.
Sì, bene, allora facciamo i saluti finali. Io non ho niente da dire se non che speriamo che la prossima puntata si tenga regolarmente la settimana prossima, mercoledì, sempre alle 3, e che vada in onda in diretta e non in differita come mo e negasillabo. Andy, tu che saluto vuoi fare ai nostri ascoltatori?
Beh, io faccio un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Flow, perché a questo punto li avvertirò quando questa puntata andrà in onda. E questo crossing over mi è piaciuto molto. E siccome i crossing over sono irreversibili, forse mi rivedrete qui anche nelle prossime puntate.
Bene, magari vengo anche a Radio Flow qualche volta.
Infatti te lo volevo proporre, però in separata sede, l'abbiamo detto in pubblico.
Beh, non dimentica gli orari, ovviamente, che sai, io sono
sempre in registrata, quindi possiamo farlo ovunque.
Wow, bene, ok.
È la stessa del mio programma che non consente la diretta.
Ok, una cosa della diarrea, cosa?
No, non consente la diretta.
Vabbè, non meno male.
Ma la diarrea sempre, perché...
No, perché non dobbiamo privarci della diarrea, perché la diarrea è inutile, è artistica anch'essa.
Sì.
Sì. Sai quante ispirazioni quando sto successo con la diarrea?
Merda d'artista, sì. Giustamente.
No, più che arte vengono dei pensieri filosofici, in effetti. Sì, perché la diarrea, essendo scorrevole, capito, fa scorrere le idee... Che schifo, basta!
È Eraclitea la diarrea.
Non ci fate caso. Sì, Eraclitea è...
Tutto scorre.
Sì, era glisterea, insomma. Bene, e quindi...
Pantarei in realtà era diarrea.
Sì, ormai gli spettatori hanno capito che siamo proprio alla frutta. Passiamo al dolce.
I nostri ospiti.
Sì, dalla frutta passiamo al dolce. Ragazzi, tu Ottavio che sei tanto dolce, dici qualcosa.
Beh, che dire, è stata una puntata un po' improvvisata, non ero pronto e preparato, quindi molto imbarazzato, ma ringrazio chi l'ascolterà in internet e chi ha parlato per me, anche parlando di cose che ho scritto io, mi è piaciuto molto. Beh, grazie a tutti e arrivederci.
Io volevo dire che bello fare i programmi con voi, soprattutto dobbiamo fare una rivista, non vi dimenticate, abbiamo 2 settimane, questo in radio non c'entra, però io adesso ho questo da dire. Basta, basta.
Se la rivista ha ascoltato il programma.
Vabbè, questo poi dipende, dipende.
Dillo.
No. Che lo diciamo a fare?
Okay. Allora, che lo diciamo a fare? Sta puntata che l'abbiamo fatta a fare.
È diventata Radio Cazzi Nostri, però, che stiamo parlando di cose che non inerenti.
Quindi, tanti saluti a tutti, arrivederci alla prossima puntata, sperando che ci sia. E ciao, ciao,
ciao.
Sguazzate, mi raccomando, siate bravi, siete buoni, siate belli e namaste.
Ciao.